Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Normanni, chi sono? Gli uomini del nord della penisola scandinava e della Danimarca, gli audaci e battaglieri vichinghi che solcano il mare da padroni. L'Europa li teme come il peggiore dei flagelli. I normanni sono ancora pagani, assaltano, arrembano, devastano nel nome di Odino e di Thor, divinità degli antichi germani, una parte notevole dell'Occidente. Leone Ostiense, nella cronica Monasteri Casinensis, scrive del loro arrivo nel meridione d'Italia.
Nel settimo anno di questo abate, i normanni, condotti da Melo, cominciarono a conquistare la Puglia. Mi sembra che sia bene riferire in che modo, in quale occasione, i normanni siano arrivati per la prima volta da queste parti, e chi fosse, di dove venisse questo Melo, e per quale ragione si sia messo d'accordo con codesti normanni. Circa 16 anni avanti, 40 normanni, tornando da Gerusalemme, in abiti da pellegrini, sbarcarono a Salerno. Uomini in verità alti di statura, belli di aspetto ed eccezionalmente esperti d'armi. Trovarono Salerno assediata dai saraceni e le loro anime si accesero per volere di Dio. Chiesto armi e cavalli a Guaiamario il Vecchio, che allora era signore di Salerno, si scagliano all'improvviso su costoro e riportano una vittoria miracolosa col favore di Dio, uccidendo una quantità di nemici e mettendo in fuga il rimanente. Affermando di avere fatto questo soltanto per amore di Dio e della religione cristiana, rifiutano ogni dono e dicono di non potersi trattenere colà. Perciò il principe, consigliatosi con i suoi insieme a questi stessi normanni, invia dei propri ambasciatori in Normandia e, come a suo tempo aveva fatto Narsete, manda colà delle frutta, degli agrumi, delle mandorle, delle noci dorate, delle vesti di porpora, dei finimenti da cavallo ornati di oro finissimo. Così non solo invitò, ma trascinò costoro a passare in una terra che produceva tali cose.
Il pontefice Gregorio IV non può non porre un freno alle lotte scatenate su tutti i fronti. Dopo la morte di Lodovico il Pio nell'843, i principi carolingi firmano il Trattato di Verdun e il Sacro Romano Impero viene diviso in tre regni. Il Giuramento di Strasburgo sigla gli accordi tra Lodovico il Germanico e Carlo il Calvo.
Ludovico, poiché era il maggiore di età, per primo giurò che avrebbe mantenuto queste promesse. Per amore di Dio, per il popolo cristiano e per la nostra comune salvezza, d'ora in poi, per quanto Dio me ne darà sapere e potere, io soccorrerò questo mio fratello Carlo col mio aiuto ed in ogni cosa, come si deve soccorrere secondo il diritto il proprio fratello, a condizione che egli faccia per me altrettanto. Ed io non prenderò alcun accordo con Lotario che per mia volontà possa essere di danno a mio fratello Carlo. Appena Ludovico ebbe terminato, Carlo giurò così in lingua tedesca le stesse parole. Il giuramento poi che il popolo dell'uno e dell'altro, ciascuno della propria lingua, giurò in lingua romana è così formulato. Se Ludovico osserva il giuramento che suo fratello Carlo giura, e se Carlo mio signore da parte sua non l'osserva, non gli accorderemo alcun aiuto contro Ludovico. Compiuti questi giuramenti, Ludovico, discendendo il Reno per Spira e Carlo lungo i Vorgi, passando per Weissenburg, si diressero a Worms.
Per il Sacro Romano Impero l'accordo è un bene e un male. Un bene perché da questo momento Germania, Italia e Francia avranno una vita autonoma. Un male perché mancherà un grande Stato capace di fronteggiare arabi e normanni, slavi e magiari. Nell'844 la morte di Gregorio IV rattrista la cristianità. È pontefice Sergio II. Lotario, re d'Italia, è irritato perché il nuovo pontefice è stato eletto senza il consenso imperiale. La pace è stata solo transitoria. Lodovico, figlio di Otario, avanza verso Roma. Un solenne corteo con il papa che lo guida muove incontro al sovrano. L'esercito di Lodovico si ferma. Verso i soldati carolingi avanzano i giudici pontifici con le bandiere, gli alunni delle scuole della milizia che intonano canti e il popolo tutto con le insegne di Roma. «Dunque il Papa mi rende omaggio», constata Lodovico. «Bene». Il 15 giugno 844 l'esercito, che voleva imporsi alla Chiesa, entra a Roma in pace. Papa Sergio II ha salvato la città solleticando la vanagloria del principe Franco con una grande festa in suo onore. Proprio così fallisce il tentativo del re carolingio. Purtroppo domani sorgeranno nuovi pericoli, e non solo per Roma, ma quello che occorre constatare è che è sempre il Papa a salvare Roma nelle situazioni di pericolo. In questi anni, ripensando al regno di Carlo Magno, l'abate di Saint-Riquier scrive nelle sue Storie.
In effetti, ai tempi del grande Carlo di felice memoria, che ormai è morto quasi da 30 anni, regnava ovunque la pace, la concordia, perché il popolo percorreva la giusta via di Dio. Ora invece ci sono dappertutto discordia e lite, perché ognuno va dove meglio gli aggrada per la sua strada. A quei tempi c'erano abbondanza e gioia, ora invece solo penuria e lutti.
Sono ancora di scena i musulmani, che non hanno davvero rinunciato a conquistare la penisola italiana. Le loro fuste minacciano l'isola di Ponza nell'845, ma le milizie alleate di Napoli, Amalfi, Gaeta e Sorrento le ricacciano. I saraceni ritentano l'impresa e purtroppo riescono ad impadronirsi dell'antico Miseno presso Napoli. In Spagna i cristiani tentano continue rivolte per strapparsi al giogo dei mori. Tutto l'Occidente cristiano è messo in allarme. Senza volerlo, sono proprio i pagani normanni a favorire i cristiani di Spagna, sbarcando all'improvviso sulle coste spagnole dai loro sottili vascelli, le navi lunghe sulle cui prue si ergono serpenti e fiere multicolori scolpite nel legno. Gli scontri fra normanni e mori permettono agli spagnoli di organizzarsi meglio nella guerriglia di liberazione, mentre sperano che i principi e i re d'Europa li aiutino. L'interesse per la comune civiltà e fede da difendere dovrebbe unirli tutti. Agosto 846. 70 navi saracene dall'Italia meridionale e dalla Sicilia si sono spinte sino al mare di Ostia ed entrano nella foce. I saraceni arrivano presto sotto le mura di Roma, la Basilica Vaticana è invano difesa dalle milizie franche. Il popolino romano, operai, muratori, fornai, esce dalla città a difendere la Basilica di San Paolo. Un'altra orda musulmana avanza su Roma via terra, muovendo da Civitavecchia. Papa Sergio II ha inviato un messaggero a Guido di Spoleto. È l'unico feudatario d'Italia che non si ritrae, anzi, marcia deciso sui musulmani, che indietreggiano fino al mare, dove un uragano distrugge molte loro navi. Così, dopo aver saccheggiato a metà Roma, decidono di andarsene. Sarà santo il Papa Leone IV che viene eletto nell'847. Mentre Roma è squassata da un terremoto e brucia interamente il rione dei Sassoni, i saraceni salpano decisi dalla Sardegna per assalire di nuovo la città eterna. Ma adesso c'è un baluardo pronto a fermarli, i navigli di Napoli, di Amalfi e Gaeta, che sono davanti ad Ostia. Il Papa ha raggiunto i capitani e li incoraggia all'impresa. Mentre, favorita dal vento, la flotta cristiana salpa verso quella saracena, San Leone IV prega per la vittoria nella chiesa di Santa Aura.
Oh Signore, Tu che salvasti dai gorghi profondi l'Apostolo Paolo, ascoltaci benevolo. Concedi fortezza al braccio di questi fedeli Tuoi che pugnano contro i nemici della Tua Chiesa. Così avvenga che il conseguito trionfo glorifichi il nome Tuo, Santo, presso tutti i popoli, per la salvezza della civiltà cristiana in Occidente.
Sul mare, la disfatta dei Mori è completa. La vittoria nella battaglia navale di Ostia dell'849 viene celebrata a Roma con solenni orazioni di ringraziamento.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Ventitreesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Con le voci di Emilio Cappuccio, Erasmo Lopresto, Marco Guadagnini. Commento musicale Massimo Lalia. Realizzazione tecnica Massimo Guerrini. Allestimento in regia Caterina Fogliaroli.